Capitolo sedicesimo. Quando Lievin andò di sopra, sua moglie era seduta vicino a un nuovo samovar d'argento, davanti a un nuovo servizio da tè, e, posta a sedere accanto a un tavolino la vecchia Agafia Mikhailovna con la tazza di tè versatole, leggeva una lettera di Dolly, con la quale era in continua e frequente corrispondenza. «Ecco, la vostra signora m'ha messo a sedere, mi ha ordinato di sedere con lei», disse Agafia Mikhailovna, sorridendo benevola verso Kitty. In queste parole di Agafia Mikhailovna, Lievin intuì lo scioglimento di un dramma accaduto in quegli ultimi tempi fra Agafia Mikhailovna e Kitty. Egli vedeva che, malgrado tutta l'amarezza provocata da Agafia Mikhailovna dalla nuova padrona che le aveva tolto le redini della direzione, Kitty l'aveva tuttavia conquistata e l'aveva costretta a volerle bene. «Ecco, ho letto anche una tua lettera», disse Kitty porgendogli una lettera sgrammaticata. «È di quella donna, mi pare, di tuo fratello», ella disse. «Non ho finito di leggere. E questa è dai miei e da Dolly. Figurati, Dolly ha portato Grisha e Tania dai Sarmaschi a un ballo di bambini. Tania era vestita da marchesa». Ma Lievin non l'ascoltava. Fattosi rosso, aveva preso la lettera di Maria Nikolaevna, l'amante di un tempo di Nikolai, e aveva cominciato a leggerla. Era già la seconda lettera di Maria Nikolaevna. Nella prima scriveva che il fratello l'aveva scacciata senza sua colpa, e con commovente ingenuità aggiungeva che, sebbene ella fosse di nuovo nella miseria, non chiedeva nulla, non desiderava nulla, ma che il pensiero che Nikolai Dmitrievich si rovinasse senza di lei, per la sua malferma salute, la struggeva, e chiedeva al fratello di sorvegliarlo. Adesso scriveva un'altra cosa. Aveva ritrovato Nikolai Dmitrievich, si era di nuovo unita a lui a Mosca ed era andata con lui in una città capoluogo di governatorato, dove egli aveva ricevuto un posto al servizio dello Stato. Ma là egli aveva litigato con il capo ed era tornato a Mosca, e in viaggio si era tanto ammalato che difficilmente si sarebbe riavuto, ella scriveva. «Ha sempre ricordato voi, e anche di denari non ce n'è più». «Leggi, Dolly scrive di te», stava per cominciare Kitty sorridendo, ma si fermò a un tratto, notando l'espressione mutata del viso del marito. «Che hai? Cos'è successo?» «Mi scrive che Nikolai sta per morire. Io vado». Il viso di Kitty si mutò a un tratto. I suoi pensieri su Tania, che faceva da marchesa, su Dolly, tutto scomparve. «Quando parti?» «Domani». «E io vengo con te, posso?» ella disse. «Kitty, via, cos'è questo?» disse lui con rimprovero. «Come cosa?» domandò Kitty, offesa dal fatto che egli accogliesse controvoglia e con dispetto la sua proposta. «Perché non posso venire? Non ti darò fastidio. Io vado perché mio fratello muore», disse Lievin. «Perché tu? Perché io? Per lo stesso motivo che ci vai tu. E in un momento così grave per me pensa solo che si annoierà a star sola», pensò Lievin. E questo pretesto, in un fatto così grave, lo irritò. «Non è possibile», disse severo. Agafia Mikhailovna, vedendo che la cosa andava a finire in un litigio, posò silenziosa la tazza e uscì. Kitty non l'aveva neppur notata. Il tono con cui suo marito aveva detto le ultime parole la offese in modo particolare, perché evidentemente egli non credeva a quello che ella diceva. «E io ti dico che se vai tu verrò con te, verrò assolutamente», cominciò a dire in fretta e con rabbia. «Perché non è possibile? Perché dici che non è possibile? Perché andare Dio sa dove, chissà per quali strade, in quali alberghi, tu mi sarai d'intralcio», rispose Lievin, cercando di mantenere il suo sangue freddo. «Niente affatto. Io non ho bisogno di nulla. Dove puoi star tu, là anch'io. Ma via, non fosse altro che per il fatto che là c'è quella donna di cui tu non puoi fare la conoscenza. Io non so nulla e non voglio saper nulla, chi ci sia e che cosa ci sia. Io so che il fratello di mio marito sta per morire, e mio marito va da lui, e io vado con mio marito per...» «Kitty, non ti arrabbiare. Ma pensa, questa è una cosa grave. Mi spiace pensare che tu vi mescoli una sensazione di debolezza, il disappunto di rimanere sola. Via, se proprio ti è così noioso restar sola, vieni allora a Mosca». «Ecco, tu sempre mi attribuisci pensieri cattivi e volgari», cominciò a dire lei con lacrime d'offesa e di rabbia. «Niente affatto, io non per debolezza, niente affatto. Sento che il mio dovere è di stare con mio marito quando egli soffre. Ma tu vuoi farmi del male apposta, vuoi non capire, apposta. No, questo è terribile. Questo significa essere schiavo», proruppe Lievin alzandosi e senza aver più la forza di contenere la propria stizza. Ma proprio in questo momento sentì che colpiva se stesso. «Allora perché ti sei sposato? Saresti libero. Perché se te ne penti?» Ella cominciò a dire, si alzò di scatto e corse in salotto. Quando egli andò a cercarla, piangeva singhiozzando. Egli cominciò a parlare, cercando quelle parole che potessero non dissuaderla, ma calmarla. Ma lei non l'ascoltava e non consentiva in nulla. Egli si chinò verso di lei e le prese la mano che gli faceva resistenza. Le baciò la mano, le baciò i capelli, le baciò ancora la mano. Lei taceva sempre. Ma quando egli le prese il viso fra tutte e due le mani e disse «Kitty», ella a un tratto tornò in sé, pianse ancora e poi fece la pace. Fu deciso di partire l'indomani insieme. Lievin disse alla moglie che egli aveva creduto al suo desiderio di andare solo per rendersi utile, acconsentì con lei che la presenza di Maria Nikolaevna accanto al fratello non presentava nulla di sconveniente, ma in fondo all'animo partiva scontento di lei e di se stesso. Era scontento di lei perché non gli aveva permesso di allontanarsi quando era necessario. E com'era strano che lui, che fino a poco tempo addietro non aveva coraggio di credere che ella lo amasse, ora si sentisse infelice perché lo amava troppo. Ed era scontento di sé perché non aveva mostrato carattere. Ancor meno era d'accordo in fondo all'animo che a lei non dovesse interessare la donna che era col fratello, e con terrore pensava a tutti gli urti che ne sarebbero potuti derivare. Già il solo fatto che sua moglie, la sua Kitty, sarebbe stata nella stessa stanza con una donna perduta, lo faceva rabbrividire di ribrezzo e di orrore.